Cari amici, buonasera. Vorrei dedicare questa trasmissione a due Angelus, anzi a due Regina Cieli recenti che il Papa ha tenuto esattamente nella Domenica della Divina Misericordia, quella recentissima, e nella precedente, anzi no, il precedente lunedì dell'Angelo. Sono due Angelus che, come sapete, sono catechesi brevi, dove il Papa tocca alcuni punti, in modo particolare ne vedremo due. Il primo, che vedremo oggi, attraverso la figura dell'Apostolo Tommaso, il Papa illustra l'importanza della Chiesa come comunità dentro la quale si può ricevere lo Spirito Santo, che è la condizione dell'apostolato, della missione, della trasmissione della fede, ma soltanto dentro la comunità. E perché ogni volta che si esce dalla Chiesa, ogni volta che si prescinde dalla Chiesa, si predica qualche cosa d'altro, ma non il Vangelo. Oggi, Domenica della Divina Misericordia, il Vangelo ci racconta due apparizioni di Gesù risorto ai discepoli, in particolare a Tommaso, l'apostolo incredulo. Intanto, che cos'è la Domenica della Divina Misericordia? In realtà, la Domenica della Divina Misericordia è una festa liturgica recente nella vita della Chiesa. È stata istituita da San Giovanni Paolo II dopo la canonizzazione di Santa Faustina Kowalska, e la Domenica in Albis, cioè la domenica successiva alla Pasqua, è diventata anche la festa della Divina Misericordia. La Divina Misericordia è quanto viene insegnato, diciamo così, trasmesso attraverso la testimonianza di questa suora polacca, Faustina Kowalska, che raccolse in un diario, che è pubblicato ormai da molti anni, i numerosi dialoghi che ebbe con Gesù, che in qualche modo la nominò la segretaria della Divina Misericordia, cioè colei che avrebbe dovuto portare nel mondo questa dottrina, questo insegnamento, che non è una novità ovviamente nella vita della Chiesa, che Dio sia misericordioso e che la misericordia sia una caratteristica fondamentale, essenziale di Dio, della divinità, è qualcosa che noi troviamo nei Vangeli, nella Bibbia, ma anche nell'Antico Testamento, certamente ancora di più nel Nuovo Testamento, e ripetutamente nel corso dei 2000 anni di storia vi sono alcuni santi in particolare che diventano cultori di questa. Cultori in modo particolarmente attento di questa caratteristica, di questo aspetto, diciamo così, della divinità. La Divina Misericordia è strettamente legata, per esempio, anche al culto del Sacro Cuore, che nasce nel XVII secolo in seguito alle apparizioni, cioè nasce anche qui, viene rimarcato, ma non è che sia mai mancato, in seguito alle apparizioni a Santa Margherita Maria Lacocque in Francia, da cui nasce la devozione ai primi 9 venerdì del mese, l'insegnamento del beato Claudio della Colombière, che è uno dei maggiori appunto cultori del Sacro Cuore, della devozione al Sacro Cuore. Una devozione molto importante, soprattutto nell'Ottocento, che caratterizzò un po' anche quei popoli e quella componente della Chiesa che in alcune regioni della Francia, per esempio in Vandea, in Bretagna, ma anche in Italia e altrove, reagirono contro la rivoluzione anticristiana che caratterizzò tutto l'Ottocento e anche buona parte del Novecento. Ma la Divina Misericordia, così come viene insegnata nel suo diario spirituale da Santa Faustina Kowalska, è, diciamo così, la risposta, queste sono le parole che usò per definirla San Giovanni Paolo II in un suo libro intervista, è la risposta di Dio al male, alla diffusione, alla penetrazione del male nel XX secolo, in particolare dentro la sua Polonia. Siamo infatti negli anni 30, gli anni 30 sono gli anni in cui la Polonia scompare come Stato, perché viene aggredita da est e da ovest dagli eserciti dell'Armata Rossa sovietica e dell'esercito tedesco nazionalsocialista, che come proveniente entrambi uno da ovest e l'altro da est, sostanzialmente pongono fine all'esistenza dello Stato polacco, che viene spartito appunto fra la Polonia, fra la Germania hitleriana e l'Unione Sovietica di Stalin. È l'effetto diciamo, è quello che poi si realizzerà anche formalmente con il patto Molotov-Ribbentrop, cioè quell'accordo che durerà circa 2 anni fra la Germania nazista e l'Unione Sovietica comunista. Un accordo che viene poco ricordato, ma che invece ebbe un'importanza notevole. Viene poco ricordato perché uno dei due vincitori poi della Seconda Guerra Mondiale, la Germania, l'Unione Sovietica, ci fa una bruttissima figura perché evidentemente si accordano, questi due stati totalitari si accordano per spartirsi la Polonia e anche tutta quella parte dell'Europa orientale secondo i rispettivi interessi. E questo è anche un accordo ideologico fra due ideologie molto più simili di quello che sembrerebbe poi alla luce della guerra terribile che c'è stata fra i due eserciti dopo l'invasione, l'operazione Barbarossa, cioè l'invasione della da parte della Germania, della Russia, che culminò nella sconfitta dei tedeschi, nella grande ritirata dalla Russia durante l'inverno russo, eccetera, con milioni di morti. Ma prima di questo ci furono questi 2 anni di accordi politici, militari, di interessi, scambio di favori e soprattutto divisione, spartizione dei territori conquistati. Quindi la Polonia era negli anni 30, viveva un momento particolarmente drammatico perché era, diciamo così, circondata da questi due eserciti nemici, da queste due ideologie nemiche, che entrambe detestavano il cattolicesimo polacco. E allora dice San Giovanni Paolo II: la risposta di Dio alla diffusione del male, a questo male così evidente che si manifesterà in questi anni fu la Divina Misericordia. E fu la suora polacca, Faustina Kowalska, che era una suora molto semplice, molto anche poco attrezzata intellettualmente, ma divenne colei che avrebbe dovuto veicolare nel mondo questo messaggio, che è un messaggio semplicissimo, cioè non c'è nulla di nuovo, ma che viene, diciamo così, ribadito e rilanciato in questa epoca della storia, perché è un'epoca in cui di fronte alla grande manifestazione del male, pensate al nazionalsocialismo, pensate al comunismo, pensate alla tragedia delle due guerre mondiali, in particolare la seconda provocherà 50-60 milioni di morti, distruzioni, eccetera. E la risposta di Dio non è castigo, come, o meglio, il castigo c'è, nel senso che la guerra è il castigo per l'odio diffuso dagli uomini, eccetera, provoca la guerra. Ma la risposta di Dio non è un ulteriore castigo, ma è un'ulteriore manifestazione del suo amore per gli uomini attraverso questa devozione che poi appunto diventerà una festa liturgica, una novena si inizia il Venerdì Santo prima di Pasqua e si conclude appunto la domenica successiva, che poi appunto è diventata la festa della Divina Misericordia, la quale ci mostra, per chi volesse leggere il diario di Santa Faustina, che è una lettura mistica, cioè questa donna, questa suora ebbe continue, ripetute visioni mistiche in cui Dio le faceva vedere l'importanza della salvezza di ogni anima, cioè praticamente la invitava a combattere con i suoi sacrifici, con il suo amore, con la sua preghiera, con la sua attenzione per tante anime che erano a rischio, diciamo così, di dannazione eterna. Ed è una lettura molto edificante, molto anche piena di speranza, ma che ci fa anche capire la drammaticità della vita. Cioè, la vita è una sola, la vita è importante, la vita decide dell'eternità, e questo per ciascuno di noi. E certamente noi abbiamo Dio dalla nostra parte, che spinge, che ci aiuta, che ci sprona, che ci sostiene, che ci perdona, perché vuole la nostra salvezza, la nostra felicità. Ma abbiamo anche il demonio che tenta, che certamente non può mai tentarci sopra le nostre forze, però ci prova, come sappiamo. Ebbene, questa è la festa, ma di qui a Radio Maria se ne sarà parlato tantissimo in tutto questo tempo. È la festa che abbiamo celebrato domenica scorsa, appunto, domenica della Divina Misericordia. Tuttavia, la domenica rimane sempre anche una domenica, la prima domenica dopo Pasqua, la domenica in albi, se si dice, eccetera. E rimane il Vangelo di quella domenica che è improntato, diciamo così, caratterizzato dalla figura di San Tommaso. San Tommaso è l'apostolo incredulo, è quello che ha bisogno di toccare un po', potremmo dire, l'apostolo razionalista, cioè se non vedo non credo, no? Ma è anche un uomo molto coraggioso, un apostolo molto coraggioso, non ha paura di manifestarsi, non ha paura di dimostrare la sua fedeltà, la sua, salvo nel momento in cui sotto la croce scappano tutti, tutti gli apostoli si sfuggono, a parte Giovanni che rimane con Maria e le donne sotto la croce. Tommaso in realtà, scrive il Papa, non è l'unico che fa fatica a credere, anzi rappresenta un po' tutti noi. Infatti non è sempre facile credere, specialmente quando, come nel suo caso, si è patito una grande delusione. Dopo una grande delusione è difficile credere. Ha seguito Gesù per anni, correndo rischi e sopportando disagi. Ma il maestro è stato messo in croce come un delinquente e nessuno lo ha liberato, nessuno ha fatto niente. È morto Gesù e tutti hanno paura. Come fidarsi ancora? Come fidarsi della notizia che dice che è vivo? Il dubbio era dentro di lui, dice il Papa. Tommaso però dimostra di avere del coraggio, mentre gli altri sono chiusi nel cenacolo per la paura, lui esce con il rischio che qualcuno possa riconoscerlo, denunciarlo e arrestarlo. Ecco, immaginatevi la situazione di Gerusalemme, dove appunto c'è il cenacolo, nelle ore immediatamente successive alla crocifissione e alla morte di Gesù, che è una grande delusione. Umanamente parlando, tutti volevano e speravano, soprattutto i suoi nemici, nemici di Gesù, speravano che Gesù fosse il liberatore, quello che avrebbe liberato Israele dal giogo dei Romani. E volevano, vi ricordate, che pochi mesi prima, no? Volevano farlo re. Ma Gesù, ha un messaggio completamente diverso. Il suo progetto non è l'instaurazione di un regno temporale, un regno politico. Si rammarica che non venga capito, ma soprattutto si rammarica che non venga capito anche dai suoi. Cioè che non lo si capisca nel Sinedrio, che non lo si capisca. Che non lo capiscano persone che volevano come unica cosa liberarsi dai romani e speravano che lui, che faceva sti miracoli, eccetera. Pensate come viene osannato una settimana prima della passione, ma neanche 5 giorni prima dell'inizio della passione. Cioè la Domenica delle Palme, noi lo abbiamo visto osannato da tutto il popolo di Gerusalemme che stendeva gli ulivi davanti a Gesù che passava sopra un asino, che era una specie di segno di riconoscimento della grandezza, dell'importanza, della vittoria, da un certo punto di vista, di quest'uomo, di cui però pochissimi capivano, avevano ancora capito, anche i suoi discepoli, anche i suoi apostoli, non avevano ancora capito l'essenza del suo messaggio. In cuor loro speravano che lui facesse il liberatore, cioè facesse quello che, detto oggi, quello che vinceva, insomma, quello che avrebbe instaurato il suo regno, avrebbe conquistato il potere, diciamo così. E non è così, no? E 5 giorni dopo la Domenica delle Palme, inizia la passione. Giuda lo tradisce. E perché Giuda lo tradisce? Giuda lo tradisce perché soprattutto Giuda voleva questo. Cioè Giuda voleva che Cristo vincesse, ma vincesse lì concretamente, politicamente. Quando capisce definitivamente che il progetto di Gesù è un altro, che il suo sogno del regno in terra non si sarebbe realizzato, decide di tradirlo. Chi è un lettore dei libri di Maria Valtorta vedrà la descrizione molto minuziosa di questa figura, che naturalmente la Valtorta sono rivelazioni private che valgono come tutte le rivelazioni private, non trasformiamole in quello che non sono, cioè nel Vangelo. Però sono utili indicazioni per capire un po' qual era il per fare la fotografia di quelle ore drammatiche, no? E tra le tante cose viene descritta molto bene anche da un punto di vista psicologico la figura di Giuda. Ma al di là di questo è chiaro che per tutti, anche per gli apostoli, Gesù viene crocifisso, muore, viene sepolto e loro se ne tornano tutti abbacchiati, tristi, pensate ai discepoli di Emmaus. Ciascuno a fare le sue cose, cioè è finito tutto. Cioè, l'unica che conserva la fede, che non perde la fede in questo momento, è la Madonna, la mamma di Gesù. E sempre secondo la Valtorta, ma è verosimile anche leggendo il Vangelo, Maria Maddalena, che è colei a cui Gesù appare per primo e solo a lei, probabilmente dopo l'apparizione alla Madonna, che come dice Sant'Ignazio di Loyola, non c'è scritto nel Vangelo che Gesù sia apparso per primo a sua madre, ma è molto ragionevole pensare che questo sia avvenuto, perché la mamma era la mamma e la mamma era colei che in quel momento aveva conservato la fede e quindi teneva insieme la Chiesa nascente. Poi appare solo a lei, a Maria Maddalena, che lo riconosce e corre al Cenacolo a dire agli apostoli: guardate che è risorto. Però gli apostoli sì, corrono subito, Pietro e Giovanni vanno a vedere. Capiscono, cioè, Giovanni credette, dice il Vangelo, quando vide il sepolcro vuoto. Però insomma tutti i 12 non è che ci credano fino in fondo, cioè sono pieni di dubbi e sicuramente uno dei più dubbiosi è San Tommaso, che però è coraggioso. Invece, ecco, il Papa dice, potremmo pensare, perfino pensare, che con il suo coraggio meriterebbe più degli altri di incontrare il Signore risorto. Invece, proprio per essersi allontanato, quando Gesù appare la prima volta ai discepoli la sera di Pasqua, Tommaso non c'è e perde l'occasione. Si era allontanato dalla comunità. Come potrà recuperarla? Cioè, come potrà. Perché Gesù appare a tutti gli altri tranne che a lui. Allora, come può recuperare questa situazione? Solo tornando con gli altri, tornando lì, in quella famiglia che ha lasciato spaventata e triste. Quando lo fa, quando torna, gli dicono che Gesù è venuto, ma lui fatica a credere. Vorrebbe vedere le sue piaghe. E Gesù lo accontenta. 8 giorni dopo appare di nuovo in mezzo ai suoi discepoli e gli mostra le sue piaghe, le mani, i piedi, quelle piaghe che sono le prove del suo amore, che sono i canali sempre aperti della sua misericordia. Allora il Papa invita a fare delle riflessioni su questi fatti. Dice: queste cose non sono accadute per nulla. Sono accadute perché attraverso questi gesti, queste immagini, queste fotografie, queste situazioni, Gesù ha voluto raccontarci, cioè spiegarci qualche cosa. Che cosa? Per credere, Tommaso vorrebbe un segno straordinario. Vuole toccare le piaghe. Gesù gliele mostra, ma in modo ordinario, venendo davanti a tutti, nella comunità, non fuori. Come a dirgli: se tu vuoi incontrarmi, non cercare lontano. Resta nella comunità con gli altri, non andare via. Prega con loro, spezza con loro il pane. E lo dice pure a noi. È lì, cioè dentro la chiesa, che potrai trovarmi. È lì che ti mostrerò, impressi nel mio corpo, i segni delle piaghe. I segni dell'amore che vince l'odio, del perdono che disarma la vendetta, i segni della vita che sconfigge la morte. È lì nella comunità che scoprirai il mio volto, mentre con i fratelli condividi momenti di dubbio e di paura, stringendoti ancora più fortemente a loro. Senza la comunità è difficile trovare Gesù. Questa è una riflessione molto importante. L'Angelus è molto breve, è un'occasione di pochi minuti, ma è una riflessione molto importante nel clima di radicale e diffuso individualismo che caratterizza il nostro tempo e anche il tempo della Chiesa. Vi ricordate l'enciclica, la seconda enciclica di Benedetto XVI sulla speranza, la Spe Salvi? È un'enciclica nella quale il Papa, parlando della speranza, della virtù della speranza, eccetera, ci fa una riflessione sul fatto che nell'epoca moderna anche il cristianesimo, i cristiani hanno peccato riducendo la loro speranza a qualcosa di individuale. Cioè l'individualismo, che è una delle caratteristiche della cultura della modernità, della cultura moderna, che scusate, individualismo che nasce con il razionalismo del Settecento, dell'Illuminismo, che nasce con, dal punto di vista politico, con la Rivoluzione francese, la quale crea la figura del cittadino, del singolo, che partecipa alla vita della nazione attraverso le votazioni, attraverso le elezioni, ma non più attraverso la partecipazione ai corpi, agli ordini, alle corporazioni, cioè a tutte quelle comunità dentro le quali si sviluppava la vita nella società cristiana, nella società precedente la rivoluzione. In una notte del 4 agosto del 1789, tutta questa impalcatura sociale, di una società fondata sui corpi intermedi, sugli ordini, sul principio di sussidiarietà, eccetera, non una società perfetta. E soprattutto non una società che incarnasse perfettamente questi principi, però una società che non smentiva, che non rifiutava questi principi oggi diremmo di dottrina sociale della Chiesa, allora non si chiamava così, ma di buon senso, di senso comune, cioè il fatto che l'uomo è un essere sociale, non può realizzare la propria vita, la propria felicità, perseguire il proprio benessere da solo, come singolo, come individuo, ma deve farlo attraverso dei corpi, i cosiddetti corpi intermedi, che gli permettono di raggiungere le finalità per cui un uomo esiste. Il primo corpo intermedio è il matrimonio che fonda la famiglia, perché la famiglia è la cellula base fondamentale della società. Ma corpi intermedi sono anche tutti quei corpi che permettono di raggiungere degli obiettivi temporali, cioè obiettivi di carattere economico. Allora ci sono gli ordini professionali, i sindacati, le corporazioni, cioè tutte quelle realtà per cui gli uomini si mettono insieme per raggiungere un obiettivo, in questo caso di tipo economico, lavorativo, eccetera. Uno vuole raggiungere degli obiettivi di carattere sportivo e se vuoi vincere una partita devi fare una squadra, cioè devi creare un corpo, devi dare un corpo a una squadra, no? Devi costruire una società per partecipare ai campionati, ai tornei, eccetera. Vuoi istruire i figli del tuo che abitano sul tuo territorio, devi aprire una scuola. E la scuola è un corpo intermedio che permette l'educazione, l'istruzione dei cittadini, degli uomini, degli abitanti, eccetera. E così per tutti, quando ciascuno di noi vuole raggiungere un obiettivo, lo fa mettendosi insieme, a seconda dell'obiettivo, con qualcun altro, perché da solo non ce la fa a raggiungerlo, ovviamente. La Chiesa è quella società che permette, aiuta gli uomini a raggiungere l'obiettivo principale, fondamentale, essenziale, l'unico, irrinunciabile, che è la salvezza. E infatti la Chiesa è soprattutto questo. Cioè la Chiesa è tante cose, fa tante cose, aiuta i poveri, gli ammalati, apre gli ospedali, educa i bambini, i giovani, eccetera. La Chiesa è anzitutto quel corpo, il corpo di Cristo, attraverso il quale gli uomini raggiungono la salvezza eterna. E quindi è dentro di lei, è dentro la Chiesa che l'uomo incontra Cristo. Questo ci dice il Papa in questo Angelus. E Tommaso, che se n'era andato, non lo trova. Mentre Gesù appare agli altri, e a lui no, perché non c'era. E allora gli dice, poi quando ritorna e quando appare solo, cioè appare a tutti, ma a lui dice, a lui che era molto razionalista per intenderci, che voleva vedere, toccare, sperimentare, eccetera, gli dice: metti qua le mani. Però giustamente il Papa ci dice quello che ci vuol far capire. È che il risorto lo troviamo, che Cristo risorto lo troviamo dentro la comunità, dentro il corpo di Cristo, dentro la comunione della Chiesa. In qualche evento speciale, in qualche manifestazione religiosa spettacolare o eclatante, unicamente nelle nostre emozioni o sensazioni, no, non lo troviamo qui, Gesù, non nelle nostre emozioni. Non negli eventi che pur servono, le grandi manifestazioni vanno benissimo, aiutano, danno forza, entusiasmo, eccetera, ma non è lì. O soprattutto, voglio dire, non è quello il luogo è dove c'è il corpo, cioè dove c'è la Chiesa, e dove la Chiesa svolge ordinariamente la sua missione. E infatti il Papa dice, oppure lo troviamo nella comunità, nella Chiesa, accettando la sfida di restarci, anche se non è perfetta, e come non è perfetta? Anche perché la Chiesa siamo anche noi, e quindi non facciamo molta fatica a capire i nostri limiti, le nostre imperfezioni, eccetera. Nonostante tutti i suoi limiti e le sue cadute, che sono i nostri limiti e le nostre cadute, la nostra Madre Chiesa è il corpo di Cristo ed è lì, nel corpo di Cristo, che si trovano impressi ancora e per sempre i segni più grandi del suo amore. Chiediamoci però se in nome di questo amore, in nome delle piaghe di Gesù, siamo disposti ad aprire le braccia a chi è ferito dalla vita, senza escludere nessuno dalla misericordia di Dio, ma accogliendo tutti, ciascuno come un fratello, come una sorella. Dio accoglie tutti. Ecco, questo è un po' è il primo Angelus su cui volevo attirare la vostra attenzione. Adesso ce n'è un altro altrettanto breve, fatto lunedì dell'Angelo, lunedì dopo Pasqua. Dove il Papa commenta il Vangelo nel quale viene descritto l'incontro di Gesù con le donne davanti al sepolcro vuoto. E il Papa chiede: ma perché loro? Cioè, perché le donne? Cioè, no, non le donne in generale, ma perché quelle donne che sono quelle che erano sotto la croce, insieme a Maria, insieme alla sua madre, la Maddalena, Marta, cioè sorelle di Lazzaro, Giovanna e altre appena indicate. E il Papa dice: ma perché loro? Per un motivo molto semplice, risponde, perché sono loro le prime ad andare al sepolcro. Come tutti i discepoli, anche loro soffrivano per come sembrava essersi conclusa la vicenda di Gesù. Ma diversamente dagli altri, non restano a casa paralizzate dalla tristezza e dalla paura. Di buon mattino, al levare del sole, vanno a onorare il corpo di Gesù portando gli unguenti aromatici, quelli che sarebbero dovuti servire per seppellirlo. La tomba era stata sigillata e loro si chiedono chi avrebbe potuto togliere quella pietra così pesante. Però la loro volontà di compiere quel gesto d'amore prevale su tutto. Non si scoraggiano, escono dai loro timori e dalla loro angoscia. Ecco la via per trovare il risorto. Uscire dai nostri timori, uscire dalle nostre angosce. Cioè, le donne non fanno tanti calcoli, dice: beh, ma come facciamo? Andiamo lì, poi non siamo capaci di spostarla. Vanno e basta. Vanno anche un po' così, razionalmente, dice: ma scusa, ma dove vai? Che ci sono, c'è la pietra, ci sono le guardie, chi ti fa entrare o ti sposta? Però loro vanno lo stesso. È un po' come sono spinte dall'amore, no? E l'amore, si dice, a volte non fa calcoli. L'amore, il vero amore, si butta. Non sta lì a fare calcoli. Non perché siano sbagliati i calcoli, no? Però c'è qualche cosa che va oltre, cioè, quando c'è questo grande amore, anche i calcoli vengono messi da parte, vengono messi in secondo piano. Ripercorriamo, allora il Papa ripercorre la scena descritta dal Vangelo. Le donne arrivano, vedono il sepolcro vuoto, con timore e gioia grande, corrono a dare l'annuncio ai suoi discepoli. Ora, proprio mentre vanno a dare questo annuncio, Gesù viene loro incontro. Notiamo bene questo: Gesù le incontra mentre vanno ad annunciarlo. E questo è bello, dice il Papa. Gesù le incontra mentre vanno ad annunciarlo. Quando noi annunciamo il Signore viene a noi. A volte pensiamo che il modo per stare vicini a Dio sia quello di tenerlo ben stretto a noi. Perché poi se ci esponiamo e ci mettiamo a parlarne, arrivano giudizi, critiche, magari non sappiamo rispondere a certe domande o provocazioni. E allora è meglio non parlare e chiudersi. No, dice, questo è sbagliato, questo non è buono, dice il Papa. Invece il Signore viene mentre lo si annuncia. Tu sempre trovi il Signore nel cammino dell'annuncio. Annuncia il Signore e lo incontrerai, cerca il Signore e lo incontrerai, sempre in cammino. Questo ci insegnano le donne. Gesù si incontra testimoniando. Mettiamo questo nel cuore. Gesù si incontra testimoniando. Questo è un appello da non dice, beh, Papa cosa deve dire? Solite cose. No, no. Questa è una cosa di assolutamente fondamentale. Cioè, è evidente che noi oggi, la Chiesa oggi in Italia, nel mondo occidentale in generale, è diventata una minoranza. È diventata una minoranza perché c'è stato un lungo processo di scristianizzazione che ha portato lontano dalla fede, dalla Chiesa, la maggioranza degli uomini, dei paesi europei, dei paesi di antica tradizione cristiana, euroatlantici, diciamo così. L'Europa e quei paesi che sono stati evangelizzati e che sono arrivati alla fede tramite l'Europa, quindi l'America del Nord, l'America del Sud, l'Australia, ecco, Asia e Africa sono due mondi diversi. Ma quello che dice il Papa è che Cristo noi lo troviamo, questo l'ha già detto la volta scorsa, cioè, lo dirà la domenica successiva, che è quella che abbiamo appena finito di leggere, no? Lo si trova nella comunità. Ma Dio appare alle donne, in questo commento del Vangelo, perché le donne lo annunciano. Cosa vuol dire annunciare Cristo? Vuol dire non avere paura di essere cristiani nel mondo di oggi. E guardate che molti di noi hanno paura invece. Cioè, non è penetrata ancora nella maggioranza dei fedeli, pur diventati una minoranza, la mentalità missionaria tipica delle minoranze. E quando dico mentalità missionaria, dico proprio la voglia di annunciarlo, di dire Cristo è risorto per la tua gioia, per la tua felicità, per il tuo bene, per il mio bene ovviamente, per il bene di tutti e di ciascuno. Se noi non entriamo dentro questo spirito, questo atteggiamento, perché la gente dovrebbe convertirsi? Dice, ma perché devo venire in un posto dove si litiga, tutti sono tristi, tutti si fanno la guerra l'un con gli altri? Se invece vedono la gioia della risurrezione, la bellezza dell'essere cristiani, allora la nostra testimonianza diventa efficace. Poi è chiaro che ci vogliono tante altre cose, ci vuole la formazione, non basta annunciarlo. E poi bisogna annunciare anche e dire ma chi è Gesù Cristo? Cosa ha fatto? Cosa ha detto? Dove lo troviamo? E guardate che non lo troviamo solo nei Vangeli, cioè la rivelazione, che è l'essenza, la caratteristica specifica del cristianesimo, che è una religione in cui Dio si rivela agli uomini, non gli uomini cercano di dire qualche cosa su Dio, ma è Dio che prende l'iniziativa e si rivela. E noi questo non possiamo spiegarlo come se fosse un'equazione. Possiamo capirne la ragionevolezza, ma soprattutto dobbiamo accoglierlo, dobbiamo farlo nostro e dirlo agli altri. Poi, certo, ci sarà poi il momento della formazione, non basta annunciarlo, poi bisogna prepararsi, formarlo, rispondere alle obiezioni ed è tutto quello che è raccolto per esempio in quel testo meraviglioso e straordinario che è il Catechismo della Chiesa Cattolica. Facciamo un esempio, ci sarà capitato qualche volta di ricevere una notizia meravigliosa, come ad esempio la nascita di un bambino. Allora, una delle prime cose che facciamo è condividere questo lieto annuncio con gli amici. Sai, ho avuto un figlio. bello. E raccontandolo ripetiamo anche a noi stessi e in qualche modo lo facciamo rivivere ancora di più in noi. Se questo succede per una bella notizia di tutti i giorni o di alcuni giorni importanti, accade infinitamente di più per Gesù, che non è solo una bella notizia e nemmeno la notizia più bella della vita. No, lui è la vita stessa. Lui è la resurrezione e la vita, come dice il Vangelo di Giovanni. Ogni volta che lo annunciamo, non facendo propaganda o proselitismo, quello no, annunciare è una cosa, fare propaganda o proselitismo è un'altra. Il cristiano annuncia, chi ha altri scopi fa proselitismo o propaganda. E questo non va bene. Ma, continua, ogni volta che lo annunciamo, il Signore viene incontro a noi. Lui viene con rispetto e amore, come il dono più bello da condividere. Gesù dimora di più in noi ogni volta che noi lo annunciamo. Pensiamo ancora alle donne del Vangelo. C'era la pietra sigillata e nonostante ciò vanno al sepolcro. C'era una città intera che aveva visto Gesù in croce e nonostante ciò vanno in città ad annunciarlo vivo. Cari fratelli e sorelle, dice ancora il Papa, quando si incontra Gesù nessun ostacolo può trattenerci dall'annunciarlo. Se invece teniamo per noi la sua gioia, forse è perché non lo abbiamo ancora incontrato veramente. Davanti all'esperienza delle donne ci chiediamo, dimmi, quando è stata l'ultima volta che hai testimoniato Gesù? Cioè il Papa ci fa l'esame di coscienza attraverso queste piccole catechesi. Cioè, ma quando hai testimoniato Gesù? Ah, ma sai, veramente, boh, non lo so. Quando è stata l'ultima volta che io ho testimoniato Gesù? Oggi che cosa faccio perché le persone che incontro ricevano la gioia del suo annuncio? E ancora, qualcuno può dire questa persona è serena, è felice, è buona perché ha incontrato Gesù. Di ognuno di noi si può dire questo. Chiediamo alla Madonna che ci aiuti ad essere gioiosi annunciatori del Vangelo. E qui finiamo i nostri due Angelus e rispondo alle vostre domande. Pronto? Pronto? Sì, prego.
Buonasera, mi chiamo Giorgio, chiamo da Cattolica, provincia di Rimini. Io mi scuso perché mi sono collegato un po' in ritardo, non vorrei che avesse già risposto. La mia domanda è questa qui, differenza tra proselitismo e annuncio. Io mi viene in mente solo una cosa, che quando io parlo con qualcuno, che magari non so se è lontano dalla fede o vicino dalla fede, non lo so, parlo della mia esperienza, non so, e basta, cioè, non so se questo può essere considerato un annuncio e non un proselitismo, no, oppure certo. Non so, mi dica lei, sì. Perché io non ho sentito in ritardo, ora siccome lei diceva quello del Papa, proselitismo non va bene, annuncio sì, ecco, se mi chiarisce questo particolare, non so se va bene.
Sì, il punto è stato, diciamo così, introdotto, diciamo così, da Benedetto XVI in un testo che adesso sinceramente non ricordo quale fosse, però penso che con Google lo potete trovare abbastanza facilmente mettendo proselitismo. In questo testo, che era un discorso, se non mi ricordo male, il Papa diceva il proselitismo significa usare dei mezzi non corretti, diciamo così, non limpidi, per diffondere la fede. Se tu diventi cristiano, io ti offro un lavoro, o dei soldi, o una posizione sociale. Questo è fare proselitismo, cioè è servirsi di mezzi o immorali o magari non immorali strettamente parlando, ma non diretti per arrivare, far sì che le persone arrivino a professare la fede. Invece la fede deve essere annunciata, cioè deve essere annunciato Cristo. E attraverso questo annuncio, che è fatto anche di ragionamenti, di parole, di libri, di spiegazioni, eccetera, ma è fatto anche attraverso guardare come siamo fatti noi, qual è l'amore che ci deve caratterizzare reciprocamente in quanto cristiani. Ecco, la persona deve essere attratta al cristianesimo, attratta ad essere cristiana, attraverso il nostro comportamento, anche attraverso il nostro ragionamento, se del caso. Ma questo non era sempre così. E soprattutto io credo che avessero in mente la diffusione degli evangelici, cioè delle società segrete o discrete, in America Latina, dove questa aggressività da parte di queste sette cristiane sembra che sia molto forte, perché questo faceva sì che le persone entrassero dentro un certo ambiente e quindi, per i benefici che ne ricavavano, si convertissero a Gesù Cristo, alla fede cattolica, eccetera. E questo dice però non va bene, cioè non è che questo significa fare proselitismo, cioè usare mezzi sbagliati per un grande fine, per un fine importante. Ecco, non so se mi sono spiegato, se no andate a vedere proprio come cosa si intende, cosa intendono i nostri superiori, i nostri padri per proselitismo. Bene, siamo così arrivati al termine. Abbiamo visto questi due Angelus del Papa, i due recenti, quello del lunedì dell'Angelo e quello della festa della Divina Misericordia. Abbiamo parlato della Chiesa, sempre del modo attraverso cui fare apostolato, che è una cosa diversa dal proselitismo. Credo che siano stati approfondimenti utili. Vi auguro una buona Pasqua, visto che siamo ancora nel clima pasquale, una buona settimana. Arrivederci, alla prossima.
Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.